Matteo capitolo 25, iniziando la lettura dal verso 31. Dio sia lodato. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso e tutte le genti saranno riunite davanti a lui. Ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra: venite voi, benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo, perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui straniero e mi accoglieste, fui nudo e mi vestiste, fui ammalato e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto ammalato o in prigione e siamo venuti a trovarti? E il re risponderà loro: in verità vi dico che in quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, lo avete fatto a me. Potremmo proseguire la lettura parlando anche di quelli della sinistra che vengono maledetti perché non hanno fatto queste cose. Ma mi vorrei soffermare sulle tre espressioni di stupore delle persone alla destra, le pecore alla destra, benedetti dal Signore. Tre espressioni di stupore: quando mai? Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato, assetato? Quando mai ti abbiamo visto straniero? Quando mai ti abbiamo visto ammalato? Quando mai? Signore, tu dici che noi abbiamo fatto queste cose, ma quando mai le abbiamo fatte? È un'espressione di stupore, no? Per tre volte, ma quando mai? E il Signore spiega a questi: quando lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, lo avete fatto a me. Ora, su questo passo della scrittura, voi sapete che la teologia cattolica ha costruito una dottrina, cioè le opere che portano, diciamo, alla salvezza, no? Quindi dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, accogliere gli stranieri, vestire gli ignudi, visitare gli ammalati, i prigionieri, e sono le virtù che porterebbero una persona in cielo. In realtà noi sappiamo da tutta la scrittura che in cielo ci si va non perché noi operiamo cose giuste, ma ci andiamo perché il sangue di Gesù ha lavato i nostri peccati. Poi è certo, fratelli, che uno che è salvato e che è lavato dal sangue di Gesù deve fare qualche cosa, no, fratelli, sorelle? Dovrà manifestare questa salvezza che ha ricevuto in qualche maniera. E quindi da un lato abbiamo la teologia religiosa che dice che tu, se fai queste cose, in qualche maniera ti salvi. In realtà io vorrei dire, probabilmente qui non, come abbiamo già detto, non sarà il fatto che dai da mangiare a un affamato che ti porta in cielo, e non sarà il fatto che vai a visitare un ammalato che ti porta in cielo. Però se tu fai queste cose per il Signore, il Signore ne tiene conto. Anche le persone che non conoscono la grazia, quando fanno queste cose e le fanno per il Signore segna tutto. Perché quando l'avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. C'è poi la teologia evangelica, perché anche gli evangelici hanno una teologia su questo brano biblico e dicono, gli evangelici, noi, qui non si tratta della Chiesa, si tratta delle nazioni. Infatti qui il titolo è Giudizio contro le nazioni, cioè le persone che non avendo conosciuto la grazia si comportano in qualche modo da piacere al Signore e vengono giudicati in base alle loro opere. Quando la grazia è esaurita, si ritorna ad un concetto di opere. Anche questa interpretazione, pur essendo del tutto accettabile, biblica, non mi convince, fratelli, sorelle, perdonatemi. Io credo che Gesù qui stia parlando proprio a noi, a tutti quanti noi, e ci stia dicendo molto semplicemente, molto chiaramente, devi fare qualche cosa. Amen. Tu devi fare qualcosa. Ma non per salvarti l'anima, per amore mio, tu devi fare qualcosa. La cosa interessante poi è che tu fai già qualcosa per il Signore e non ti rendi conto di quello che stai facendo. Infatti i giusti gli risponderanno, Signore, quando mai? Cioè tu adesso, Signore, stai elencando tanti motivi per cui noi siamo benedetti, ma Signore, noi non ci siamo mai resi conto di averti fatto questo a te. A te non l'abbiamo mai fatto, Signore. Sì, è venuto un poveraccio, ha bussato alla mia porta, l'ho accolto, gli ho dato da mangiare, l'ho rivestito. Sì, è vero, Signore, sono andato a trovare i fratelli all'ospedale che erano ammalati. È vero, Signore, sì, mi ricordo quella volta che c'era uno straniero e tutti quanti lo trattavano male e io l'ho accolto. Ma cosa c'entra questo, Signore? Quando l'avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, lo avete fatto a me. E qui di nuovo la teologia. Ma chi sono i minimi fratelli di Gesù? Allora, biblicamente parlando, secondo gli ebrei, secondo quello che è la cultura ebraica, giudaica del tempo, i fratelli di Gesù erano gli ebrei, solo i giudei. Quindi la prima interpretazione è fai del bene al popolo di Israele e ti troverai bene. Ma la prima interpretazione. La seconda interpretazione è, ma no, i fratelli di Gesù sono i veri cristiani, perché Gesù ci chiama suoi fratelli. E lui dice, Gesù, chiunque fa la volontà di Dio, chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Vi ricordate quando gli dicevano, qui ci sta tua madre che ti cerca con i tuoi fratelli, ma chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? I miei fratelli sono quelli che fanno la volontà di Dio, quindi tutti quelli che fanno la volontà di Dio. La fai la volontà di Dio? Speriamo di sì. Se fai la volontà di Dio, Gesù ti chiama fratello e sorella. Ma anche questa interpretazione non mi convince, fratelli, oggi sono poco convinto, vi vedete, poco convinto, no? Vi trasferisco tutte le mie riflessioni che a volte la dottrina, o meglio la teologia intesa come studio della parola di Dio, quindi quelli che sono più versati, che hanno letto le scritture nelle lingue originali, hanno scritto libri su questi argomenti, propongono determinate riflessioni e noi tante volte le facciamo nostre in maniera acritica, cioè non facciamo uno studio in preghiera davanti al Signore. Spirito Santo, che vuol dire questa parola? Che significa per me questo? È vero, il fratello dice così, la sorella dice così, il pastore dice così, il teologo dice così, ma tu, Signore, a me che vuoi dirmi, Signore, con questo testo? Cosa mi dici a me? E io dico, ma se un ammalato non è un tuo fratello, nel senso che non è un fratello in Cristo, non è salvato, non frequenta la tua chiesa, non è un ebreo, tu non lo visiti quello che... Ah no, tu sei un pagano, mi spiace. Sei ammalato, no, ma io non ti vengo a trovare all'ospedale perché non sei un fratello di Gesù. Che dite? A me sembra assurdo tutto questo. Io per estensione voglio dire che Gesù si è identificato con tutta l'umanità. E i minimi fratelli di Gesù sono proprio quelli più derelitti, minimi, proprio quelli ridotti ai minimi termini, di qualunque razza siano, di qualsiasi religione, di qualsiasi cultura, di qualsiasi età, di qualsiasi appartenenza religiosa o politica, di qualsiasi provenienza dalla parte del mondo. Se tu fai qualcosa perché sei un figliuolo, una figliola di Dio, ami il Signore tiene conto di tutto. Il Signore tiene conto di tutte le cose buone che fai. Com'è vero che Lui tiene conto anche di quando non lo fai, e lì c'è l'elenco di quelli che non l'hanno proprio visto. Quando mai noi non t'abbiamo visto? Quando ti abbiamo visto avere fame, sete, straniero, nudo, ammalato, e non ti abbiamo assistito? E Gesù dice a quelli maledetti, in quanto non lo avete fatto, a uno di questi minimi non l'avete fatto neppure a me. E allora, fratelli, qualche riflessione insieme. Se vai a trovare un ammalato all'ospedale, non ti sa preoccupare se è un fratello, se è battezzato, se è un figlio di credenti, o è un ebreo, o è una persona sconosciuta. Valla a trovare, fallo. E non lo fare perché, ah sì, perché il fratello Alberto ci ha letto il passo, allora se io vado a trovare un ammalato poi il Signore mi ricompensa. No! È questo il cuore del messaggio di Gesù, è che questi facevano queste cose inconsapevolmente del fatto che ci sarebbe stato poi un premio, una benedizione, una ricompensa. Lo facevano e basta. Ci siete, fratelli, ancora? Ma lo vogliamo fare o no? Vogliamo servire il Signore? Vogliamo andare a trovare un ammalato all'ospedale? Vogliamo dare un bicchiere d'acqua a una persona che è assetata? Eh no, ma tanto a me il Signore mi ha salvato per grazia. Abbiamo sentito. Ma è così, è vero, eh? Il Signore ci salva per la grazia sua, mica perché abbiamo fatto niente. Perché la grazia consiste proprio, la parola grazia significa proprio una cosa che non te meriti. Il Signore ci salva, ci perdona, perché Lui ha pagato col suo sangue sulla croce, ha pagato per i nostri peccati. La grazia, è perfetta, ci dà la salvezza. Amen. Ma quando il Signore ti ha salvato, ci sarà pure qualcosa che dovrai fare. Dovrai pure servire il Signore. Dovrei pure andare in qualche ambito e fare del bene agli altri. Ho avuto in più occasioni modo di ripetere in questi giorni che tutte le opere di carità che ci sono nel mondo, la stragrande maggioranza delle opere di carità che esistono nel mondo, nascono dal cristianesimo. Ospedali, orfanotrofi, lebbrosari, pensate, i missionari che andavano a evangelizzare in Africa, spesso andando ad aiutare i più derelitti, i più poveri, si trovavano in mezzo ai lebbrosi. C'è la testimonianza di un missionario che andò a evangelizzare in un paese poverissimo dell'Africa. E lì erano tutti quanti ammalati, c'era la lebbra dappertutto. E lui andava in mezzo ai lebbrosi, nel lebbrosario, a dire a tutti: Gesù vi ama, Dio vi ama. E lui vedeva piangere persone che avevano perso, sapete, la lebbra è una malattia micidiale che ti consuma gli arti. Prima perdi le dita delle mani, le dita dei piedi, poi perdi i piedi, poi perdi le gambe, ti stacchi e piano piano cadi a pezzi. È un morto vivente il lebbroso. Ebbene, lui pregava con queste persone e vedeva le conversioni di questi uomini, donne, spesso giovanissimi, che trovavano un po' d'amore. Poi un giorno non disse più Dio ama tutti voi lebbrosi, disse Dio ama tutti noi lebbrosi, perché anche lui contrasse la lebbra e morì e fu sepolto e volle essere sepolto lì, in quel lebbrosario. E voi direte: che coraggio, che... Ma secondo voi questo fratello, questo missionario l'ha fatto perché... perché poi così dopo Gesù mi dirà: bene hai fatto, mio servo fedele, oppure mi dirà: visto che l'hai fatto ai miei minimi fratelli, l'hai fatto a me. No. Lui è andato perché è spinto dall'amore di Dio di parlare della grazia del Signore a chi soffre. Parlare dell'amore di Dio a chi soffre, a chi sta peggio di te. E anche a chi sta meglio di te, magari stanno meglio di te dal punto di vista fisico, dal punto di vista economico, però poi si ammalano o vanno in prigione. Ora, andare in prigione a trovare qualcuno è un po' difficile, io ci posso andare, non mi è mai passato per la mente, leggendo questo brano, adesso ci sto riflettendo, di dire: lo faccio perché così lo faccio a un fratello di Gesù, lo faccio per un minimo fratello. No, quando mai, veramente, no? Ho sempre pensato: vado perché ho un'opportunità di evangelizzare delle persone, di parlare loro della grazia di Dio. Oggi mi diceva il fratello Cesare in un messaggio, è stato a Rebibbia, c'è un detenuto che prima stava a Regina Coeli, e lui andava in giro sempre lamentandosi: non ho gli occhiali, non ci vedo, ma io non posso portare, io ho una situazione particolare, mi servono delle lenti a contatto particolari, l'ho chiesta all'infermeria, non me le danno. E alla fine gli ho detto: guarda, te le compro io, e gli ho portato queste lenti a contatto. Quando ha ricevuto sto pacchetto, queste lenti a contatto, non gli sembrava vero. Che bello, finalmente ci vedo. Mi ha scritto il fratello Cesare: guarda che gli sono finite le lenti a contatto. Allora dentro di me ho detto: ma che so, il bancomat suo, gli compro lenti a contatto ogni volta. Poi ho pensato: ma io sto predicando, quando avete fatto questo uno dei miei minimi fratelli, avete fatto a me, a uno che non ti potrà mai contraccambiare, fra l'altro, no? E Gesù ha detto: quando fai del bene a qualcuno, fallo a chi non ti può dare il contraccambio, perché il contraccambio ti sarà reso poi in cielo, no? Quando fai una festa, inviti, non invitare sempre gli amici, quelli che poi ti rinvitano a casa loro, perché lì finisce, ma invita quelli che non ti possono dare il contraccambio. Quanto mi piace Gesù, però? Vi piace Gesù a voi? Mi piace Gesù, perché Gesù non gli importa niente del politicamente corretto, non gli interessa avere l'applauso della gente, ti mette in crisi e tu sei contento di andare in crisi. E tu sei contento, dici: grazie Signore, mettimi in crisi. Ti mette in crisi e poi dopo ti fa vedere che tu hai un margine di miglioramento. Puoi fare qualcosa di meglio per il Signore. Che dici? Sei arrivato al massimo della tua esperienza cristiana? O c'hai un margine di miglioramento? Sì, ce l'hai. Quindi l'abbiamo detto, noi siamo benedetti dal Padre a motivo della fede, non delle opere, ma ricordiamo la parola di Giacomo, in Giacomo 2,18, uno dirà, tu hai la fede, io ho le opere, mostrami la tua fede senza le tue opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede, perché le opere dimostrano la fede. Amen. Se tu dici di credere in Gesù e di essere salvato, devi fare qualcosa. Per esempio devi fare il battesimo, adesso per dire una cosa semplice, no? Hai accettato Gesù come tuo personale salvatore? Devi fare qualche cosa. Devi testimoniarlo, devi dirlo a tutti. E non ti devi vergognare. Perché Gesù non si è vergognato di te. E non si è vergognato di me. Poi la cosa interessante è che io amo Gesù, mi piace Gesù, non c'è nessuno che predica come Gesù. La cosa che mi piace di Gesù in questo testo è che lui elenca delle cose fattibili. Dare da mangiare un affamato? Beh, noi mangiamo tutti i giorni, un pezzo di pane ci capita fra le mani, forse anche un po' di companatico, forse anche troppo. E darne un pezzettino a uno che ha fame non è che ci costa tanto. L'acqua poi, basta che giri un rubinetto e esce. Visitare un ammalato non è poi così complicato, vero? Basta informarsi di quando sono gli orari d'ingresso all'ospedale e lo vai a trovare l'ammalato. Accogliere uno straniero, si parla tanto di accoglienza, di inclusione. Fratelli, non credete al mondo, il mondo si riempie la bocca di parole. Non esiste inclusività e non esiste accoglienza, perché la gente è egoista. Ma i veri figli di Dio sapranno accogliere lo straniero, il peccatore, l'ammalato, il disperato. Amen. E quindi qualcosa di molto pratico. Gesù elenca delle opere che mostrano altruismo e sensibilità. Cioè Gesù parla che i suoi figli devono essere sensibili. Quando mai, Signore? È la sensibilità che ti porta anche a meravigliarti, a dire, Signore, ma tu mi premi, ma io non ho mai fatto niente di speciale, non ho mai fatto niente di particolare. La mia vita è una vita normale, vero? C'è qualcuno qui che ha una vita speciale? Sono vite normali, abbiamo la nostra famiglia, abbiamo il nostro lavoro, abbiamo i nostri problemi, le nostre difficoltà, andiamo in chiesa, ci relazioniamo con tante persone, una vita normale, che però agli occhi del Signore può essere così bella, così benedetta, quando noi siamo sensibili e altruisti. Quando noi ci accorgiamo dei bisogni degli altri e non siamo ripiegati sempre su noi stessi. Alleluia. Ci sono quelli che stanno sempre a guardare i loro problemi, con il risultato di non risolverli mai. Perché tu stai sempre a guardare i tuoi problemi, stai sempre a piangere sui tuoi problemi, stai sempre ad autocommiserarti e quel problema non si risolverà mai. Invece, sapete la cosa bella della proposta di Gesù? Che tu vai a preoccuparti degli altri e mentre tu ti preoccupi degli altri, Dio risolve i tuoi problemi. Dio interviene nella tua vita, Dio mette a posto quelle cose che in te non stanno a posto, sono fuori posto. perché tu togli lo sguardo da te stesso, dal tuo egoismo, e ti proietti sul prossimo. E poi alla fine rientriamo nel grande comandamento: ama Dio con tutto il cuore, ama il tuo prossimo come te stesso. La sensibilità verso l'altro. Quando mai, Signore, ma che ho fatto di speciale? E soprattutto, quando mai l'ho fatto a te, Signore? Io non t'ho mai incontrato personalmente, l'abbiamo incontrato il Signore a livello spirituale, ma quando mai, Signore, t'abbiamo visto affamato, assetato, nudo, t'abbiamo vestito? Quando mai, Signore? Quando l'hai fatto? Ti ricordi quella volta che ti sei fermato per soccorrere quella persona che era rimasta in mezzo alla strada con la macchina rotta, col motore fumante? Te lo ricordi? Ti ricordi quella volta che hai aiutato quella vecchietta a attraversare la strada? O gli hai ceduto il posto sull'autobus? Che oggi nessuno ti cede il posto sull'autobus. Gli ultimi tempi che andavo in ufficio mi cedevano il posto qualche volta. Mi vedevano così aggravato. Prego, si sieda. Ancora c'era qualche giovane. Io ho detto, questo non perderà il suo premio. Questo l'ha fatto per un minimo fratello di Gesù. Non gliel'ho detto lì in quel momento, ma quello ci avrà un premio. Tu pensi che non valga niente questo? Tu pensi, vabbè, ma Signore, ma quando mai? Ma che ho fatto di speciale? Eppure questi piccoli gesti dimostrano che il tuo cuore è un cuore sensibile. E il Signore ama i cuori sensibili. È meglio così, dai, è meglio essere stupiti, meravigliati. Quando mai? Umiliati, meravigliati, ma Signore è una cosa di poco conto, niente di speciale. Ma per il Signore ha un grande valore. Ha talmente valore che poi a quelli alla sinistra dice: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Oh, e qui c'è proprio la descrizione dell'inferno, no? Il fuoco eterno che non è preparato per l'uomo, è preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Dio non ha preparato l'inferno per gli uomini, l'ha preparato per il diavolo. Però siccome è l'unico posto dove uno può andare se non va in cielo, se tu non vai in cielo è lì. Perché ebbi fame, non mi deste da mangiare, ebbi sete, non mi deste da bere, fui straniero e non mi accoglieste, nudo e non mi vestiste, malato, in prigione e non mi visitaste. Allora questi rispondono: Signore, quando mai ti abbiamo visto avere fame, sete, straniero, nudo, ammalato, in prigione e non ti abbiamo assistito? Allora risponderà loro: in verità vi dico che in quanto non lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, non lo avete fatto neanche a me. E questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. Fratelli, ribadisco, troverete mille interpretazioni su questo brano. La teologia vi dirà: ma questo non ci riguarda. Io dico che ci riguarda. Ci riguarda. Perché io non credo che un insensibile e una persona che non ha alcun interesse per il prossimo possa avere il gradimento di Dio. I pigri, gli egoisti e anche quella categoria di religiosi super spirituali che sono anche loro talmente ripiegati su loro stessi che non hanno tempo di preoccuparsi delle sofferenze altrui, credo che andranno a ricadere in questa seconda categoria. Ma noi vogliamo ritornare alla prima categoria e concludo. Se tu stai facendo queste cose, se tu sei sensibile e la tua sensibilità ti spinge ad evangelizzare il prossimo, perché poi alla fine lo scopo è sempre di portare in cielo la gente, no? Adesso al di là del fatto che gli dai da mangiare, da bere, lo visiti, gli parli dell'amore e della grazia di Dio. Però voglio dirti una cosa, tu devi parlare dell'amore e della grazia di Dio indipendentemente dal fatto che quello accetti o meno quello che tu dici, eh? Perché poi le persone che fanno? No, no, non mi interessa quello che tu mi dici, allora non ti visito più. No, tu continua a visitarlo, continua ad amarlo. Ci siete, fratelli? Non è che noi l'aiutiamo e in cambio vogliamo che si converte, no. Noi diciamo per il bene tuo, accetta Gesù come tuo Salvatore, no? Ma se quello è ammalato e ha bisogno di assistenza, assistilo pure se non si convertirà mai. Amalo, anche se non ti ricambierà mai. E meravigliati sempre, stupisciti sempre quando il Signore ti benedice, quando il Signore ti dice bravo, sono contento, continua così. Continua così, a fare ciò che piace al Signore. Il tuo cuore ti spingerà a fare ciò che Dio gradisce. Il premio te lo darà il Signore. Non aspettarti riconoscimenti dagli uomini, Non aspettarti riconoscimenti neanche dalla Chiesa, neanche dai fratelli. Tante volte quello che tu farai risulterà incomprensibile pure ai fratelli in Cristo, alle sorelle in Cristo. Quanti missionari sono partiti con il parere negativo della loro chiesa, che diceva, ma dove vai? Ma dove stai andando? Ma lascia stare, ma rimani qui. Genitori che hanno scoraggiato i loro figli, genitori cristiani che hanno scoraggiato i loro figli ad andare ai missionari, in campo di missione, gli dicevano no, tu non puoi lasciarci, genitori egoisti, tu devi stare con noi, magari anche mettendogli il carico, noi diventiamo anziani, tu te ne vai all'estero, come facciamo senza di te? Vi rendete conto questo che cos'è per uno che sente una chiamata da parte di Dio e si sente fare queste lagne dietro, no? Da persone che dovrebbero pregare. Non ti aspettare gli applausi. Fai quello che il Signore ti suggerisce. La tua sensibilità sia tale da dar da mangiare a un affamato, dar da bere a un assetato. Io non do soldi normalmente a chi mi chiede soldi, Perché il problema qual è? Che se gli dai i soldi, quello li usa per ubriacarsi, per drogarsi. Ma c'ho fame, dammi un euro. È più facile dargli un euro e ti scarichi la coscienza, piuttosto che dirgli, hai fame? Vieni con me, ti faccio mangiare. Che c'è qui? C'è un bar, qui c'è un panificio, cosa vuoi? Devi perdere un po' di tempo, sì. Dagli da mangiare. Se ha fame veramente, ti dirà sì, grazie, oppure dirà no, non mi interessa, no, vuoi solo i soldi. Qualche volta sono entrato con qualche zingarello dentro a qualche posto dove c'erano panini, cosa vuoi? Panino, prosciutto, la mozzarella, pum. E sto ragazzino tutto contento che se ne esce col panino, perché questi bambini che ci danno tanto fastidio, che rubano sulla metropolitana, sono vittime, sono bambini che dovrebbero crescere in un ambiente sano, che non vedono mai un gesto d'amore nei loro confronti, che se non portano a casa un po' di soldi, prendono pure un sacco di bastonate. E quando l'hai fatto a uno di questi minimi, l'hai fatto a me. Signore, quando mai? Ma davvero? Io mi sono pure detto, ma guarda un po', ho perso pure tempo appresso a sto ragazzino, no? L'ho fatto mangiare panino. E poi Gesù che ti chiama e dice, sai, quella volta che io ero affamato, ma no, quando mai, Signore? Quando l'hai fatto a uno di questi minimi, l'hai fatto a me. Signore, fammi cascare dalle nuvole, fammi meravigliare. Ma tu non cascherai dalle nuvole, non ti meraviglierai se non fai mai niente per gli altri. Non avrai parole di questo tipo da parte del Signore se non lo fai. Perché non cominciare oggi a fare qualcosa di semplice per Gesù? Fai qualcosa per Gesù? Fai qualcosa per Gesù? Ma io non lo so, ditemi come posso fare, cosa posso fare. Guarda, allora anzitutto convertiti al Signore, perché se ti converti al Signore lo Spirito Santo ti guiderà in tutta la verità. Quando ti sarai convertito per bene al Signore e l'hai accettato con tutto il tuo cuore, la prima opera che farai sarà battezzarti. Perché quando Gesù è nel tuo cuore, tu senti il bisogno di ubbidire al suo comandamento, alla sua parola. E poi sentirai il desiderio di fare qualcosa per gli altri. E non dovrà venire il pastore, il responsabile dei giovani, l'anziano di chiesa a dirti fai questo o fai quell'altro. Tu sentirai nel cuore un peso. È un desiderio di fare qualcosa per il Signore. Mettete in ginocchio e di Signore, che devo fare? Vedrai che lo Spirito Santo ti guiderà a fare qualcosa che onora Dio. Non avrai forse l'applauso degli altri, ma tu lo fai per il Signore e Dio ti benedirà. Chiniamo il capo, preghiamo. Gloria a te Gesù, alleluia. Alleluia. Sì, la fede è fondamentale, ma senza le opere la fede è morta. E noi vogliamo dire, Signore, dacci opere di fede, dacci azioni conseguenza della nostra fede in te. Forse devi cominciare in casa tua. Forse la prima opera che puoi compiere verso i minimi fratelli di Gesù è in casa tua. Le relazioni con i tuoi genitori, con i tuoi figli. Le relazioni matrimoniali. Forse puoi cominciare da lì. Forse puoi cominciare nel tuo ambito lavorativo. Quel collega tanto fastidioso che si lamenta sempre dei suoi problemi. Potresti essere tu a dargli un bicchiere d'acqua. Quel compagno di scuola tanto afflitto, forse che ha una malattia, non può venire a scuola perché è malato, perché non lo visiti? Lo Spirito Santo ti guiderà, ti mostrerà gli ambiti, i luoghi, le necessità. Lo Spirito Santo metterà davanti a te i volti delle persone che tu devi aiutare. Tu non hai idea del potenziale che hai, di quanto bene puoi fare agli altri, se soltanto ti disponi al servizio del Signore e dici: Signore, voglio fare la tua volontà. Aiutami, Signore, a fare quello che piace a te. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare.